Antonio Barillà. Ciao Antonio.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Ciao Antonio.
Buonasera. Antonio, allora, siamo reduci da questo pareggio 0-0 contro l'Atalanta, che ha innescato diverse discussioni, diciamo così, anche per le parole di Allegri nel post-gara. Ti chiedo questo, detto che a Bergamo fondamentalmente è un punto no, uno lo prende sempre volentieri, però onestamente, almeno per come la penso io, la prestazione non è stata proprio ottimale, malgrado le assenze forse si poteva fare qualcosina in più, ma vado oltre, secondo me dal Sassuolo in poi sotto questo aspetto c'è stata una regressione. Ora la discussione è questa e te lo chiedo, ti chiedo il tuo parere, la Juventus che è questa, diciamo così, dobbiamo abituarci, te la dico secca, dobbiamo abituarci a questa sorta di, tra virgolette, mediocrità?
Ma io spero di no. Spero di no, anche perché bisogna riconoscere che non è stata una prestazione all'altezza. Non è stata una bella partita, l'Atalanta è stata complice nella prima parte e invece si è data da fare nella seconda, e quindi va riconosciuto che non c'è stato un gioco brillante e che l'unica cosa importante è il risultato. Dopodiché però c'è una riflessione da fare, quest'unica cosa è fondamentale, perché tra la vittoria della Juventus a Bergamo 0-2 e il pareggio della Juventus a Bergamo 0-0, andiamo a controllare, l'Atalanta ha vinto tutte le partite interne. Quindi poi alla fine bisogna anche sapere quando è opportuno dare un certo tipo di peso a un punto e quando è opportuno darne un altro. Io credo che la Juve debba migliorare sicuramente sul piano del gioco, ma forse dobbiamo anche dare il giusto valore a un punto strappato su un campo molto molto difficile, dove non so sinceramente quante squadre in questo momento riescono a portare via il punto.
Antonio, vorrei fare con te una riflessione, no? Che è un po' il mio dogma da un anno a questa parte, perché tendo sempre a confrontare il sistema difensivo di Allegri fino al 2017, che fruttava titoli, scudetti, Coppa Italia e Supercoppe, e l'Allegri bis, diciamo così, no? La Juventus di Allegri con Barzagli, Bonucci, Chiellini era una difesa che era estremamente ermetica, però era una Juventus che difendeva, e difendeva con cognizione, cioè c'erano delle partite dove per 3-4 match consecutivi magari l'avversario faceva uno o due tiri in porta. Io credo che invece negli ultimi due anni soprattutto la Juventus abbia cambiato questo atteggiamento difensivo, cioè si abbassa fin quando non porta il nemico in casa, tant'è che l'Atalanta ieri, insomma, nel secondo tempo poteva fare forse più volte gol. E ti chiedo se anche tu noti, non lo so, questo cambiamento in Allegri, una sorta di, non voglio dire di regressione, però la Juventus difende in maniera diversa rispetto a come faceva prima con lo stesso allenatore in panchina.
Ma io penso che ci sono due considerazioni da fare. Una, che è banalissima ma non si può non farla, altro è avere Barzagli, Bonucci e Chiellini con Buffon in porta, altro è trovarsi a gestire una difesa che è sicuramente fatta da grandissimi campioni, ma non è sicuramente quella difesa. Dopodiché bisogna fare delle altre considerazioni. Se la Juventus nelle ultime 45 partite, quindi partiamo di nuovo a gestione tecnica, secondo ciclo di Allegri, per ben 24 volte è rimasta senza prendere gol, tutto sommato, se dobbiamo trovare un lato positivo in questa Juventus, forse è proprio la solidità. Ma questo non è per cercare delle soluzioni, è semplicemente per dire che molto spesso è anche una questione di prospettiva. È chiaro che la Juventus ha perso molto negli ultimi anni da un punto di vista del carisma di taluni uomini, dal punto di vista dell'esperienza, dal punto di vista della tecnica e dal punto di vista non solo della tecnica difensiva ma anche della capacità di rilancio e ricostruzione, e quindi credo che andava messo in conto anche questo tipo di difficoltà.
Per quanto riguarda invece Allegri e la comunicazione, ogni volta ovviamente gli richiedono l'obiettivo della Juventus, il traguardo della Juventus, eccetera, e lui ripete sempre la stessa cosa, cioè la Juventus può arrivare quarta perché, guarda caso adesso ci sono, sta risalendo anche il Napoli, le milanesi e il Napoli sono più attrezzate per, intanto in chiave scudetto, e dice quarto posto. Secondo te, onestamente, fermo restando che magari lui è anche realista, se vogliamo, però credi che sia un messaggio positivo per i suoi giocatori questo?
Credo che sia un messaggio realista, ma a me viene facile dirlo.
Sì, però secondo te è positivo o non nella testa dei calciatori? Che invece magari non sarebbe meglio...
Positivissimo, perché lui non dice noi dobbiamo rassegnarci al quarto posto, noi dice noi dobbiamo avere coscienza di non avere lo stesso livello di quelle squadre, ma fare di tutto e lottare in quanto siamo Juventus, in quanto abbiamo delle altre nostre possibilità, dei vantaggi da sfruttare per arrivare in alto. Però è innegabile che se da una parte non sanno dove mettere in campo Frattesi, e guardate la panchina dell'Inter, e guardate una squadra che non per colpa sua, perché ha delle priorità diverse in questo momento, ha dovuto privilegiare il bilancio, arrivando ad acquistare soltanto Weah, rinunciando a quattro giocatori di ingaggio pesante perché quella è la priorità, è difficile sinceramente pretendere di ottenere subito un ruolo da favorita. Io credo che giocare con... faccio un esempio, Fagioli e Miretti, penso sia innegabile che sono due giocatori destinati a un grandissimo futuro e soprattutto sono dei giocatori che già adesso tracciano la differenza. Però è chiaro che sul piano dell'esperienza possono faticare, è anche normale. L'errore di Gatti di domenica scorsa, che è stato crocifisso, però poi ci si dimentica che Gatti ha bisogno di un pizzico di tempo per completare il percorso di crescita nella Juve. È successa una cosa negli ultimi anni che non bisogna dimenticare: la Juventus che ha dovuto rinunciare a dei campioni in nome degli ingaggi da risparmiare, la Juventus che non ha potuto fare certi tipi di investimenti, e deve fare dei calcoli. Quando arrivavano i campioni della provincia e tu li mettevi accanto a campioni formatissimi, stavano fuori finché non entravano, cioè, invece caricare di responsabilità dei ragazzi che dalla provincia arrivano o arrivano dal settore giovanile può significare non avere quella pazienza che invece ci vuole. Allora tu fai delle prestazioni straordinarie, ma in un percorso di crescita devi mettere in mezzo dei cali. Morale: io sarei negativo sulla frase d'Allegri se lui dicesse semplicemente non siamo da scudetto. La frase completa è: dobbiamo avere consapevolezza di taluni limiti d'esperienza, ma siamo la Juve e dobbiamo provare a lottare fino in fondo, cosa che secondo me proverà davvero e sinceramente a fare. Però io, per esempio, se faccio una comparazione tra Inter e Juventus, ne cito una, io sinceramente non me la sento di dire che questa Juventus vale l'Inter, ma non me la sento assolutamente.
Un dato che mi sono annotato della partita di ieri recita 0.17 expected goals della Juventus contro l'Atalanta, che comparato un po' al trend delle sette squadre più accreditate, no? Per le posizioni che contano, quindi Juventus, Inter, Milan, Napoli, Lazio, Roma e Atalanta, rappresenta il dato più basso. Cioè la Juventus ieri ha prodotto pochissimo, questo ci raccontano le statistiche. Ti chiedo quanto pesa l'assenza di questo Vlahovic, del Vlahovic che abbiamo ammirato comunque nelle prime uscite stagionali, e se secondo te passano da lui poi eventualmente i successi e, speriamo pochi, no, gli insuccessi di questa squadra. Cioè è una squadra che dimostra di essere Vlahovic dipendente secondo te?
No, secondo me non è Vlahovic dipendente, ma è innegabile che Vlahovic sia un giocatore importantissimo nel tessuto tattico della Juve. Ieri, per una serie di coincidenze, oltre a Vlahovic non c'era neanche il suo sostituto naturale, la sua controfigura, che è un calciatore esperto e forte a sua volta in molte altre società titolari, che è Milik. Dopodiché però sinceramente non me la sento nemmeno di trovare questo tipo di alibi, un po' per rispetto a Ken e un po' perché onestamente se discutiamo la prestazione della Juventus non è derivata da una defezione nel cuore dell'attacco, è derivata complessivamente da una partita che si è ingestata tatticamente all'inizio per volontà comune, anche se non voluta certamente, però per atteggiamento delle due squadre, e che poi ha visto la Juventus arroccarsi troppo, assolutamente sbagliato, però l'inerzia della partita è stata quella, e nel finale l'Atalanta si è riscattata. È innegabile che l'Atalanta abbia costruito 4 palle gol contro 0 della Juventus, però non è sicuramente, se dobbiamo cercare un colpevole, non è sicuramente l'assenza di Vlahovic a giustificare tutto ciò.
Tornando ad Allegri invece, negli ultimi giorni si cominciano a rifare dei nomi possibili per il post. Che tu sappia o che tu creda, Antonio, questo a prescindere, sarà l'ultimo anno di Allegri, a prescindere dal contratto che ovviamente prevede un'altra stagione oltre a questa.
Io credo che verosimilmente non mi meraviglierei se un allenatore a un anno dalla scadenza del contratto naturale possa insieme alla società fare delle riflessioni diverse, per due motivi: perché se tu vinci puoi ritenere che è il momento giusto per inaugurare un ciclo più lungo, e a quel punto o credi ad andare avanti a creare un Ferguson, oppure ti crei una tua nuova realtà. E dall'altra parte è chiaro che se non vinci la società può sentirsi autorizzata ad aprire un nuovo ciclo, specie con dei nuovi dirigenti che possono scegliere su chi avere fiducia. Però anche qua, quando si fa questo discorso, bisogna poi ricordare qual è il rapporto tra la società e Allegri. La società 2 anni fa ha chiesto a Massimiliano Allegri di contribuire ad abbassare il monte ingaggi, di contribuire ad abbassare l'esposizione debitoria, perché si era alle soglie di un quasi collasso. La società gli riconosce, ed è stato uno dei motivi della conferma, che in un mondo di allenatori che strepitano per avere questo e quel campione, che strepitano se viene ceduto un giocatore di media entità, lui ha accettato praticamente tutto. E lo ha fatto sulle sue spalle, perché tu rinunci a Ronaldo, la società risparmia, e ben venga in quel momento storico, 20 milioni, 30 milioni annui, ma tu perdi 30 gol. Tu rinunci a Dybala, ne perdi altri 20 e la società risparmia 10 milioni. Tu lanci 4 giovani, la società ha un tesoro dentro, ma tu perdi esperienza. Quindi io penso che da questo punto di vista la società sia riconoscente ad Allegri, così come lo è dal punto di vista della gestione dell'ultima assurda stagione. È innegabile che sul piano del gioco ci siano delle aspettative maggiori, che si sono viste zero lo scorso anno e solo in parte nella fase iniziale quest'anno. E anche perché quello è il prezzo che deve pagare un risultatista, perché se tu dici sempre punto sul risultato, finché vinci nessuno dice nulla, quando non vinci è chiaro che ti si ritorce un po' contro, no? È anche normale. Però io penso che complessivamente la società sia in questo momento vicina ad Allegri, come ha detto anche pubblicamente Giuntoli, perché stanno portando avanti un programma insieme che non è solo, bisogna ricordarla sta cosa qui, non è solo un programma tecnico e tattico, è un programma complessivo di gestione e di bilancio. L'allenatore, con le scelte accettate, con il lancio dei giovani, con la riduzione degli ingaggi, ha sicuramente contribuito, impoverendo da tanti punti di vista la squadra, a migliorare una situazione che in questo momento è prioritaria. La Juventus in questo momento ha necessità di migliorare i conti. Se pensate che nonostante tutti i sacrifici fatti, nonostante l'acquisto del solo UEA, ci sono ancora oltre 100 milioni di esposizione debitoria, ma dimezzato quello che era l'iniziale, ci rendiamo conto di che lavoro complessivo si stia facendo. Poi è chiaro, io capisco benissimo che il tifoso i conti non gli interessano, vuole vincere, vuole giocare, eccetera, però per onestà bisogna ricordarlo.
Antonio, qualche ascoltatore lamenta di vedere insomma dei giocatori che sudano poco la maglia. Questo è il, diciamo così, il messaggio estremamente sintetizzato. Adesso non vogliamo accusare nessuno, perché siamo convinti che tutti i giocatori, da grandi professionisti quali sono, scendono in campo e sudano la maglia e per la maglia. Però volevo chiederti se vedi qualcuno magari un po' più timoroso, magari qualcuno che tiene la gamba, non la mette, che magari...
Sincero, io li ho visti sempre dal vivo e non ho mai avuto questa sensazione. Ho avuto la sensazione che in certi momenti c'è stato un atteggiamento non sufficientemente grintoso e feroce, e io sono uno di quelli che pensa che la squadra, a maggior ragione, se non è di quel livello, solo con la feroce e la grinta può ottenere qualcosa in più e colmare delle lacune. Ti faccio un esempio concreto della partita di ieri che abbiamo visto tutti. Sul doppio errore di Zappacosta, prima grande occasione dell'Atalanta, i difensori non intervengono per contrastarlo e Rabiot continua a guardare. Sì. Lui, secondo tiro, lo scocca liberamente, però quello non è tirare indietro la gamba, e avrà avuto un attimo di blackout, che è quello che si è visto al Sassuolo, col Sassuolo, che è quello che si è visto in altre circostanze. Ma non c'è assolutamente da parte di nessun giocatore nessun tipo di volontà di non impegnarsi al massimo. Anzi, credo che tutto sommato sono più gli esempi differenti in questa prima fase, almeno per la mia opinione che mi sono
Certo,
fatto
certo.
seguendo, ecco.
L'ultima, prima di salutarti, Antonio, hai detto blackout. Allora mi viene in mente questa domanda. Non credi che la Juventus quest'anno sia fragile mentalmente?
Ma è fragile mentalmente. Fino a questo momento l'unica fragilità che abbiamo visto è stata quella di Reggio Emilia, però bisogna anche ammettere che è stata una partita in cui si sono sommati tali e tanti errori tecnici che è quasi impensabile che possano sommarsi. Se noi guardiamo la complessità, escludiamo la partita col Sassuolo, diciamo che l'unica cosa su cui si può discutere è il pari interno col Bologna. Perché anche a Bergamo, a mio giudizio, al di là della prestazione che io anche sul giornale ho discusso nella sua qualità, difendendo solo il risultato, tant'è vero che abbiamo fatto il fuorilinea punto e basta, intendendo pareggio e poi nulla, considerando che a Bergamo un punto ci può anche stare, penso che non si possa parlare di una squadra fragile complessivamente. Si deve parlare, secondo me, di una squadra per tanti aspetti non espertissime in alcune unità pure importanti e che quindi giustamente deve fare i conti con dei momenti positivi e dei momenti meno positivi.
Grazie mille Antonio e buon lavoro.
Grazie
Grazie a
Antonio.
voi, buonasera.